Per esempio, Shank parla di script, che è un concetto simile. Nella mia vita sono andata tante volte al ristorante e mi sono formata piano piano una rappresentazione di quello che accade in un ristorante. Quando sono un bambino piccino e mi portano al ristorante, non so bene cosa devo fare, no? Sono gli altri che fanno per me. Fino a che non imparo tutto quello che succede, no? So che quando vado al ristorante entro, mi siedo, c'è il cameriere che mi porta al tavolo, poi mi dà il menù, io scelgo primo, secondo, terzo, il dolce, poi pido il caffè, poi chiedo il conto, eccetera, eccetera. Cioè so che quell'attività è scandita in un certo modo. E so che questo più o meno accade ogni volta che vado al ristorante, quindi se vado in Groenlandia in un ristorante artico, più o meno quello, no? Sono le attività che devo mettere in atto. Sarà un po' diverso, però me la posso cavare. Se vado, non so, aiutatemi a trovare un esempio di una cosa strana, di un ristorante strano. Non so, le prime volte che siamo andati in un fast food, magari, no? Abbiamo trovato che alcune parti della procedura erano diverse da quelle e siamo rimasti anche un po' spiazzati, no? Come ci si comporta in un fast food rispetto a un
Non c'è il
ristorante
cameriere che viene a prendere l'ordinazione.
normale? Non c'è il cameriere, allora uno si siede e quello non viene, per dire, no? Dopodiché dice, ah, ma forse bisogna andare a Falcone. E poi ti danno tutto, no? Paghi prima, invece che alla fine dell'aver mangiato. Quindi ci sono delle cose spiazzanti perché contraddicono lo schema magari che mi ero fatto in un primo momento, no? Fare un volo in aereo è cambiato recentemente, no? La procedura. Prima si andava lì, si consegnavano i bagagli, ci davano il biglietto. Ora, intanto il biglietto uno se l'è fatto magari a casa. Poi deve andare nella macchina, no? Fare una registrazione anche per i bagagli, lo deve fare da sé. Insomma, è diverso. O come funzionano i telefonini, adesso sto dicendo esempi selvaggiamente, no? Il telefonino prima, beh, prima intanto c'era solo il telefono e va, appunto. Poi arrivano i telefonini e quindi questo cambiamento.
Aveva una riga di testo per il numero e basta.
Ecco, adesso invece no, serve, uno ci vede la televisione sopra, ma è proprio un processo diverso, no? Allora io ho continuato a tenermi il mio vecchio Nokia per un sacco di tempo, mi ero abituato, sapevo fare, andavo lì. Fino a che non mi si è rotto, non l'ho lasciato perché non volevo cambiare i miei schemi, volevo tenere i vecchi schemi che mi funzionavano e non dovevo fare nessuna fatica nel cambiare, ma poi ho dovuto e quindi ho dovuto imparare uno schema nuovo che voglio che mi regga, eccetera, eccetera. Cioè, ci formiamo queste conoscenze, no? Nei primi anni, poi dopo crescono, cambiano, si ristrutturano, no? Comunque, il riuscire a formarci queste conoscenze generali che mi coprono e mi fanno capire le situazioni anche nuove, no? Mi aiuta perché significa che anche in una situazione nuova io comunque ho qualche chiave di interpretazione, non sarà perfetta, no? Ma vado all'estero e ho i miei schemi di conoscenza, cerco di far funzionare, non saranno perfetti, dovranno essere un po' cambiati, però quella situazione nuova è almeno in parte nota. E almeno in parte nota posso andare e sia, e questo in tutti i contesti, non solo nella lettura, no? Ma anche nella vita quotidiana, parlare con gli altri, vedere un film, un documentario, nello sperimentare qualcosa. Quindi l'ipotesi che si fa è che noi riusciamo a costruire e a utilizzare questi schemi di conoscenza generale che ci aiutano a capire. Ci aiutano a inferire quelle parti che non sono esplicite. Per esempio, leggiamo questo pezzettino di testo. Mentre entrava nel ristorante, Giovanni si sentiva molto affamato. Si sedette al tavolo, notò che il cameriere era lì vicino. Si rese conto improvvisamente di aver scordato i suoi occhiali da lettura. Uscì scontento. La nouvelle cuisine non faceva per lui. non c'è tutto scritto, d'accordo? Ci sono delle parti che sono implicite, ma io lo so, io lo posso interpretare. Perché? Perché in questo mio schema di ristorante ci sono delle informazioni che non sempre vengono esplicitate tutte, no? Quando uno scrive un romanzo, non è che esplicita tutti i passaggi, perché sa che il suo lettore capirà, perché quell'informazione lì ce la metterà. Allora io, per esempio, cosa ci devo mettere? A che mi servono gli occhiali da lettura? Leggerò il giornale? Se leggerò il menù, no? Ci sarà un menù. Uscì scontento, la Nouvelle Cuisine faceva per lui, cosa vorrà dire, no? Noi sappiamo come è fatta la Nouvelle Cuisine, probabilmente poca roba, un po' cara, no? E quindi uno esce scontento. Cioè, nel leggere noi integriamo, mettiamo dentro informazioni che sono nostre, no? Nella nostra mente. E poi non sappiamo bene dire cosa ci abbiamo messo noi, cosa c'era, no? Alla fine, se io faccio leggere questo testo e voi fate quei micro ragionamenti di collegamento, eccetera, poi dopo ho tolto il testo, vi dico, me lo ripeti, probabilmente nella prossima rilettura di esposizione ci sono anche informazioni che lì non c'erano, perché ce l'avete messo voi. Chi legge infila dentro, ma anche poi anche in altre esperienze, sapete che c'è tanta ricerca, per esempio, su la testimonianza oculare, no? Chi ha visto un incidente, che ognuno ci ha visto cose che probabilmente, insomma, non dico che non c'erano, ma altre esperienze di vita, insomma, riusciamo a metterci dentro. Volete che ci fermiamo?
Sarebbe la Nouvelle Cuisine, non la Cuisine.
Ok. Con la A?
No, con la C-U-I.
C?
Sì,
la U e la A. Ah, l'ho fatta alla rovescia? Ok.
Non c'è la O.
E basta? Così?
No, non c'è la O, la C, la U, la I. Sì, senza la O.
Bene, grazie. Volete che ci fermiamo? No. Bene. Allora, vado avanti. No, non lo so, mi sembra importante parlare di schemi, perché è una chiave di interpretazione in, come dire, in molti sbagli della comunicazione, oppure nella comunicazione di successo, diciamo. Allora, dicevo che lo schema mi serve per fare inferenze, no? Per riempire le lacune del testo. Non devo dire tutti, dico, scrivo, la mamma tagliò il pane. Devo dire con quale strumento? E se dico l'assassino sgozzò la vittima, anche no? Lo strumento può venire inferito da chi legge. È automatico fare queste inferenze. Noi le facciamo continuamente. Continuamente colleghiamo le informazioni. Era tardi la notte, quando un telefono suonò, una voce gridò. La spia tirò il documento segreto nel camino, appena in tempo. 30 secondi ancora e sarebbe stato troppo tardi. C'era? Non c'era, bravi. Eppure risulta che spesso, pochi secondi dopo, è difficile dire cosa c'era, cosa non c'era, no? Cosa è frutto della nostra integrazione e invece cos'era esplicito nel testo. Perché la nostra mente funziona così, no? Che perde le parole esatte e si ricorda il significato, e il significato c'era, no? Anche se non c'erano le stesse parole. Pochi secondi e noi non riusciamo più a distinguere, a ricordare esattamente quali sono le parole dei testi che abbiamo appena sentito. Quello che teniamo è il significato. Ora, le inferenze che noi facciamo, non è che noi facciamo tutte le inferenze possibili, sennò saremmo continuamente lì a fare questi ragionamenti, no? Facciamo proprio giusto quelle che ci servono per dare un collegamento alle informazioni del testo. Allora, queste inferenze, diciamo, sono di tanti tipi, ma la distinzione interessante, secondo me, è questa tra le inferenze prospettiche e retrospettive, cioè quelle che vanno in avanti e quelle che vanno all'indietro, diciamo. Le inferenze retrospettive, inferenze ponte, sono quelle che vanno all'indietro, sono necessarie alla comprensione. Perché? Mi consentono di collegare la frase che sto leggendo a ciò che ho letto, che altrimenti non avrebbe senso. Cioè, non, se io non riesco a collegare i pezzetti del testo, le varie frasi del testo, difficilmente posso dire di aver capito. Tutto è frammentato, spezzato. Se io dico la tempesta infuriò tutta la notte, prima frase. La mattina seguente non fu possibile uscire di casa se non con mezzi anfibi. Ok? Leggo questa seconda frase. Se non faccio l'inferenza che c'è stato un allagamento, che non viene detto, no? Però, tempesta infuriò, il giorno dopo non posso uscire se non con mezzi anfibi. Allora, perché queste due frasi siano coerenti, abbiano un senso, se hanno un testo, possono essere due frasi separate. Ma per essere un testo bisogna che io faccia il collegamento che il temporale, la tempesta, ha provocato un allagamento, no? Quindi piccoli ragionamenti che collegano le varie parti del testo lo rendono tale e che io faccio continuamente, automaticamente. Però, naturalmente, c'è una differenza. Sì, io dico sì, io faccio continuamente. Naturalmente la capacità di fare le inferenze è uno di quei fattori che distinguono il buon lettore dal lettore non tanto abile, no? E quindi quello che può succedere è che quello che per me è un testo sensato, significativo, coeso, per una persona con difficoltà di comprensione invece è come una lista di frasi senza collegamento, no? Può succedere a tutti, no? Quando uno legge di un argomento che non conosce, va avanti, no? Così un po' brancolando e poi posa il libro e se qualcuno gli dicesse ripetimelo, insomma, beh, due frasi, no? Uno si ricorda ma non di più, quindi dipende tanto dalle nostre conoscenze precedenti, la capacità di fare le giuste inferenze. Queste inferenze, diciamo, retrospettive, no? Leggo, oddio, questo come si collega a quello che ho già letto, queste qui sarebbero necessarie, perché se non trovo il collegamento con quello che ho letto ed è tutto segmentato, spezzettato, non ho capito, no? Non posso dire di aver capito. Le inferenze prospettiche invece vanno in avanti, non sono necessarie per la comprensione. Certo, le facciamo sempre, leggiamo qualcosa e partiamo con la fantasia, no? Collegamenti, associazioni, cosa succederà. E questo non è negativo, no? Naturalmente, però diciamo che sono quello che la nostra mente fa di fronte a una stimolazione, ma non è necessaria l'informazione, l'inferenza prospettica, quella che va in avanti. Se io leggo, quando cominciò a piovere, si accorse di aver lasciato a casa l'ombrello. Posso inferire che mi bagnerò o che troverò rifugio in qualche negozio. Tutto è possibile, no? Però nel testo non c'è e il testo non lo chiede, per essere capito. Non posso dire che capisce questo testo solo chi si immagina, no, che allora uno comprerà un ombrello. Anzi, si potrebbe pensare che a volte queste inferenze che vanno in avanti, a volte quasi un po' interferiscono con la comprensione, no? Perché, cioè, vabbè, io ci metto queste mie integrazioni, no? In base a conoscenze precedenti, ma mettiamo che poi il testo le contraddica. Devo essere in grado di dire, ah, no, no, allora non è andato così. Prima gli avevo letto, allora vi leggo questo. Dunque, la ragazza bussò alla porta dietro alla quale il comitato esaminatore stava aspettando. Risuonò un forte sì e lei entrò nella stanza. I membri del comitato erano seduti attorno a un grande tavolo. Che inferenza facciamo qui? Chi è questa ragazza? Un esame. Ma se io vi dico che la ragazza poi servì il caffè dando a ciascuno zucchero e latte, dice vabbè, no, allora era la cameriera che portava il caffè, non era una laureanda, no? Quindi, leggendo, ascoltando l'ultima integrazione, revisiono la mia interpretazione precedente. Ma se c'è qualche pagina, cioè se c'è, passa del tempo prima che mi venga data questa ulteriore informazione, magari non ce l'ho più quell'informazione, oppure ce l'ho, dico, non so, per esempio qualcuno dopo una pagina leggo la ragazza servì il caffè. E penso, ma chi ragazza di chi si sta parlando, no? E non ce l'ho più, oppure non mi curo neanche di fare una revisione. Ora questa probabilmente è una correzione da nulla, no? Non è che pregiudica, no? Però per dire che questa revisione, no? Della mia interpretazione basata da informazioni che arrivano successivamente, non è che la facciamo sempre, no? Noi tendiamo, una volta che ci siamo formati una rappresentazione, come è un po' fatica, no? Anche farsene, tendiamo a tenercele senza fare un update dell'interpretazione via via che arrivano le informazioni. La capacità di fare inferenze, di fare le inferenze giuste, è diversa a bambini e adulti, buoni lettori e cattivi lettori. Compiuto un ragionamento, non sempre siamo in grado di recuperare gli antecedenti e valutare la bontà dell'interpretazione e non l'aggiorniamo, no? Facciamo un aggiornamento delle rappresentazioni. Allora, per esempio, no? Leggiamo sul giornale che una famiglia si è sentita male dopo che è stata in un ristorante cinese, mettiamo. Ah, diciamo, pensiamo, ah, vedi, perché non bisogna andare nei ristoranti cinesi, chissà che succede. Poi magari dopo del tempo sul giornale ci viene descritto che non era vero, che questo avvelenamento non c'entrava niente con il cibo che avevano mangiato, ma era qualche altra causa. Non lo notiamo, per cui ci rimane sempre la nostra interpretazione. Oppure anche lo leggiamo, no? Però, come dire, almeno in parte manteniamo quello che avevamo pensato. Ah, vedi, non era... Sì, però comunque meglio non fidarsi, no? Meglio stare lontani, no? Cioè, non c'è una revisione sempre delle rappresentazioni che ci siamo formati sulla base delle nuove informazioni. Noi, per economia, tendiamo a tenere le nostre interpretazioni, quello che abbiamo appreso, i nostri schemi. Non sarebbe adattivo cambiare continuamente, mettere tutto in questione, no? Cioè, è utile averci degli schemi perché mi consentono di cavarmela no? Di agire in base a quello che ho imparato, in tutti i sensi, a scuola, a casa, in giro, leggendo. Allora, se io dovessi continuamente chiedermi, sarà giusto, devo cambiare, devo modificare, no? Non avrei più questa facilità nel gestire le informazioni. Io posso andare col pilota automatico quasi sempre nel gestire le situazioni. Qualche volta, qualche evento mi costringe a modificarle. Ma quante persone conosciamo, no? Che proprio vanno avanti sempre nello stesso modo. Ma insomma, lo facciamo tutti, no? Non è che ci sono delle persone particolarmente testate. Ci saranno le persone effettivamente testate, ma tutti, no? Cerchiamo di basarci sugli schemi che ci siamo formati per economizzare le nostre forze. Non si può mettere sempre tutto in dubbio. Però certo dobbiamo prendere atto che lo schema di conoscenza, che è un elemento estremamente utile nella comprensione del testo e nella comprensione di qualunque cosa, pure ha però anche questo possibile svantaggio che tende a tenerci sticchi, fermi lì, appiccicati, no? Alle nostre prime interpretazioni, perché fare l'update costa, lo facciamo, ma un po' costa, e quindi tendiamo a rimanere lì. Come viene scelto e attivato lo schema pertinente? Di solito analizziamo il testo o la situazione per trovare degli indizi che consentano di selezionare lo schema appropriato, no? Vado avanti. Di che stiamo parlando? Pensate alla prima volta che avete letto un testo su un certo argomento, no? Quando arriva qualche indizio che ci sembra familiare, salta sullo schema, che è un pop-up, no? Dopodiché è difficile tenerlo sotto controllo, questo schema. A quel punto inneschiamo un processo dall'alto, che con l'ombrello che abbiamo identificato ci serve a mettere tutte le cose a posto. Le nostre aspettative guidano l'interpretazione di ciò che viene letto. Queste aspettative dovrebbero essere continuamente verificate alla luce delle informazioni provenienti dal test, cioè le dovrei verificare, no? Come prima nella mia interpretazione del petrolio, della macchina, eccetera, così anche con tutte le altre informazioni ci dovrebbe essere un controllo, un monitoraggio della persona che legge, ascolta, eccetera, rispetto al testo, all'interpretazione che ha trovato. Sbaglio quando non ho lo schema, cioè proprio non so di che sta parlando, quando ce l'ho, ma i suggerimenti testuali sono insufficienti a individuarlo. Quante volte succede, no? Che uno legge, poi magari finalmente un esempio mi fa scattare l'interpretazione, una figura, perché lì vogliamo arrivare, no? Vedo un'informazione visiva e dico, ah, ecco cosa mi stava parlando. A volte poi sbagliamo quando l'interpretazione viene trovata, ma non è quella che quell'altro voleva trasferire. Quindi a volte sbaglio, non faccio le inferenze necessarie, uso degli schemi scorretti. E perché non rimedio? Beh, siamo sempre lì perché elaboro un po' superficialmente, a pezzetti, piuttosto che considerando il testo nella sua globalità, un po' superficialmente, e poi non controllo. Shallow processing, l'input linguistico non viene processato completamente, profondamente. La gente non nota illusioni semantiche tipo questa. Quanti animali di ogni tipo Mosè ha messo nell'arca? Due? Era Mosè? Cioè, un'elaborazione buona quanto basta, appena sufficiente, no? Non è che stiamo lì a analizzare ogni parola, capito? Per cui non notiamo certe incoerenze, incongruenze, come in questo caso. Ci formiamo, no? Così, un'interpretazione. Aspetta, un'altra esempio da laboratorio sempre è questa frase, vediamo se dove me la sono scritta. Allora, c'è stato un incidente aereo fra due nazioni, al confine fra due nazioni del Sud America. Ma i sopravvissuti dove devono essere seppelliti? Vabbè. I sopravvissuti dove devono essere seppelliti? Questa? Sì? Dopo?
Ecco, ma perché non rimedio? Perché non controllo di aver capito questo?
Sì, sì, non controllo di aver capito. Ok, aspetta, vediamo se c'è. Ho tagliato. Allora, quando noi leggiamo delle informazioni, dovremmo sorvegliare il nostro processo di comprensione e di lettura. In realtà, cioè non so, io leggo, no? Per esempio un testo, mi accorgo che ci sono delle parole che non capisco bene, oppure ci sono dei pezzi che proprio non mi tornano con lo schema che mi sto, insomma, con la mia rappresentazione mentale. A volte valuto che comunque sto comprendendo abbastanza e vado avanti, altre volte proprio mi blocco perché non riesco, devo trovare una soluzione, è inutile che vada avanti a leggere perché tanto non sto capendo proprio quello che sto leggendo, no? Quindi la gravità del problema può essere molto diversa. Leggo un articolo in inglese, qualche parola magari non lo so, però dal contesto mi faccio un'idea e vado avanti, no? Anche se non so esattamente proprio tutto, non è che vado a prendere il vocabolario per dire. Vado avanti e mi sembra di capire, quindi vado avanti, perché certe cose, anche se io mi rendo conto che non le so, pure penso che mi consentiranno di formarmi una rappresentazione abbastanza buona. Come lettore maturo, no? Ho una sorveglianza. Altre volte però alcuni lettori in realtà non controllano, cioè non hanno la consapevolezza che nel capire un testo ci sono tanti livelli di elaborazione. Leggo un testo nuovo, trovo delle parole che non conosco e avevo trovato questo esempio. Ci arrivo, eh. Avevo trovato un esempio. Beh, però, carogna, aspettate. Facciamo così. Ecco. No, in certi testi io capisco ogni parola, qui capisco ogni parola, però nell'insieme non capisco di che cosa sta parlando. Altre volte invece possono essere le singole parole, ma il contesto mi può essere familiare, quindi vado avanti. Allora, chi si occupa di monitoraggio, di controllo della comprensione, no, dice che ognuno di noi può essere magari bravo a controllare un aspetto e meno bravo in un altro. Qual è il contesto, qual è il livello più semplice da capire che uno non sta capendo? È a livello di singole parole. Ci sono delle parole che non conosco, momento angolare, non so cos'è, e mi sembra che tutto quello che ci sta intorno non si capisca. Invece magari non è così, no? Cioè, anche se c'è una parola difficile, tutto sommato potrei andare avanti. Invece ci sono dei livelli che proprio impediscono la comprensione, come quando c'è una contraddizione nel testo, per cui una parte precedente dice A e poi una parte successiva dice B, no? C'è proprio un errore di coerenza interna al testo. Oppure c'è un errore tra quello che il testo dice e quello che io sapevo, per cui, strano, ma no? Vado avanti. Allora, tante volte non controllo, cioè vado avanti nella lettura, oppure noto anche qualche piccola incongruenza, però non, decido di non risolverla, di andare avanti lo stesso, e quindi sbaglio perché non corro ai ripari, non faccio, anche se mi accorgo che c'è qualcosa che non va, mi accontento di un'interpretazione abbastanza buona che non contraddice troppo quello che so già. In certe circostanze il mio scopo è modificare i miei schemi, imparare cose nuove, no? Però sempre noi dobbiamo un po' pensare che può essere diverso il processo di lettura dello studente di professione e quello della persona che semplicemente legge un testo per trovare alcune informazioni, che difficilmente si metterà lì con la matita, no? A sottolineare e a farsi degli schemi di comprensione, no? Quindi il processo di lettura può avere dei fini molto diversi. È chiaro che io leggo un testo per imparare qualcosa, ma di solito è giusto per farmi un'idea. Allora, non sto lì a controllare di aver capito a tutti i livelli. Leggo, se c'è qualcosa che non so, salto. Solo in certi casi l'incoerenza tra ciò che so e ciò che leggo è talmente forte che io mi trovo proprio costretto a modificare gli schemi che posseggo. Se no, di solito me li tengo, insomma, perché più o meno mi servono e sono utili nel mio processo di comprensione. Allora, tutta questa chiacchierata sugli schemi, perché secondo me sono un concetto che è veramente chiave poi per capire come mai certe rappresentazioni visive sono utili nella comprensione e certe altre invece possono avere dei, cioè, possono essere poco utili o addirittura dannose per la comprensione, no? Cioè, noi usiamo sempre più informazioni visive e le informazioni visive spesso portano con sé un significato molto immediato, poco analizzato. Allora, concetto di schema, insomma, ci serve un po' a discriminare. Allora, la volta prossima quando ci incontreremo, ecco, vorrei parlare di